Si parte con Lecce-Empoli venerdì questa sera alle 20.45 da Zone Sky. Allora per il Lecce Filippo Verri, per l'Empoli Simone Galli.
Partita fondamentale oggi per il Lecce e per Gotti. Al Via del Mare arriva l'Empoli dell'ex Roberto D'Aversa in uno scontro diretto salvezza nel quale i giallorossi dovranno fare a meno degli infortunati Bonifazi, Beriscia, Pierre, Markvinsky, Asa e Burnete. Non ci saranno squalificati. Gotti ha schierato 11 formazioni diverse in questo inizio di campionato, tuttavia dovrebbe confermare il 4-3-3 con Falcone in porta, Gilbert al sino destro, coppia centrale Gaspar, Baschirotto e a sinistra ci sarà Gallo. In mezzo al campo praticamente certi di un posto Ramadani e Rafià, mentre Koulibaly si gioca il terzo slot con Dorgu che al Dall'Ara ha giocato a centrocampo. Tuttavia resta in vantaggio l'ex Salernitana e di conseguenza il tridente favorito è Dorgu a destra, Banda a sinistra e Krstović punta. Allo stesso tempo c'è da considerare che scalpita Pierotti e spera di rubare un posto sulle fasce.
Dopo la bella vittoria in casa contro il Como, D'Aversa potrebbe riconfermare in larga parte la formazione scesa in campo. In difesa tornerà a disposizione Goglicizze, contende il posto a De Sciglio come braccetto di destra, gli altri posti saranno invece appannaggio di Ismaili e di Viti come consueto. A centrocampo invece fasce presidiate da Giasi e da Pezzella, nel mezzo D'Aversa potrebbe ripresentare lo stesso trio sceso in campo contro il Como, ossia Assi in mezzo e Malé e Henderson ai suoi lati. C'è un po' più di traffico in avanti dove ci sono sia Pellegri sia Colombo che Solbakken che si contendono due posti, in particolar modo Pellegri e Colombo che hanno ben figurato insieme contro il Como stuzzicano D'Aversa che potrebbe presentarli dal primo minuto insieme. Studio.
Stefano Palomeni, Lecce-Empoli, punti pesanti in palio.
Sì, punti pesanti in palio, pareggio a Via del Mare, Lecce-Empoli segno X.
Sabato ore 15 su DAZN Venezia Parma, per il Venezia Daniele Najar, per il Parma Tommaso Rocca.
La trasferta di San Siro ha lasciato un pizzico di amarezza per quel gol annullato al 97esimo che avrebbe portato un pareggio prezioso, ma anche una rinnovata consapevolezza che il Venezia possa dire la sua in questa salvezza, nonostante in tanti la dessero per spacciata ad inizio campionato. Di Francesco contro il Parma, una sfida questa sì da vincere, confermerà Stankovic in porta, quest'ultimo ha perfezionato il suo sorpasso su Joronen fra i pali. In difesa ci saranno Izes e Svoboda e si gioca poi per il terzo posto, si giocano in tre una maglia fra Altare, Sverco e Aps, con quest'ultimo che ha fatto un'ottima partita a San Siro, che potrebbe trovare spazio o nel terzetto di difesa o come quinto di centrocampo, qualora venisse preferito in difesa. Come esterno di mediana ci sarà Ellerson, dall'altro lato come quinto agirà Zampano, con Duncan, Nicolussi, Caviglia e Busio a centrocampo, Oristanio e poi Ampalo inamovibili in attacco. Rientra anche Bjarkason, quindi per la prima volta il Venezia dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione.
Per il Parma sarà una sfida fondamentale in un momento delicatissimo della stagione dei crociati. Lunedì è arrivata una brutta sconfitta dopo una pessima prestazione contro il Genoa e la squadra di Pecchi ha anche perso Bernabé e Osorio, con la lista degli infortunati così che si allunga ulteriormente e mette in difficoltà mister Pecchia. Nonostante ciò dovrebbe essere comunque confermato l'assetto tattico con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali Suzuki, difeso dalla coppia Del Prato e Balog, con Koulibaly largo a destra e Valeri a sinistra. Senza Hernani e Bernabé, la grande criticità è a centrocampo. Pecchia potrebbe scegliere di schierare un trequartista più offensivo, lasciando quindi in mediana Som assieme ad uno tra Estevez e Keita. Largo sulla destra invece ci sarà Mann, mentre a sinistra Miaila è ancora in vantaggio rispetto ad Alkvist. Al centro invece potrebbe toccare al giovanissimo Anas Ai Mohamed, in ballottaggio con Camara e Cancellieri. Unica punta invece confermatissimo Bolli. Studio.
Un solo punto separa Venezia e Parma in classifica. Come finisce, Stefano?
Caro Marco, Palomeni? Vince il Parma, dunque Venezia-Parma segno 2.
Ore 18, Cagliari-Milan. E allora per il Cagliari Giancarlo Cornacchia, per il Milan Antonello Gioia.
Nella settimana dell'80° compleanno del compianto Gigi Riva, il Cagliari è chiamato ad una reazione forte. Sono tre le sconfitte consecutive, l'ultima di quali contro la Lazio, tra l'altro condita da diversi errori arbitrali. Avversario di turno domani alle 18 all'Unipol Domus, il Milan, reduce dalla splendida affermazione in Champions League contro il Real Madrid. Davide Nicola dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con un atteggiamento un po' più guardingo rispetto alla gara di Roma, quindi Scuffè tra i pali, difesa 4 con Zappa a destra, Obert a sinistra, al centro Luperto e Palomino che prenderà il posto dello squalificato Mina, due mediani con Marin che prenderà posto di un altro squalificato, ovvero sia Adopo, al suo fianco Makumbu. Tre centrocampisti altri con Zortè a destra, Augello a sinistra, Gaetano dovrebbe essere confermato al centro a supporto dell'unica punta che sarà ancora una volta Roberto Piccoli.
Dopo la grande vittoria contro il Real Madrid, a Madrid il Milan deve cercare vittoria anche in campionato a Cagliari. Contro il Cagliari la differenza tra le due squadre è ampia, però Fonseca ha detto di temere più la squadra sarda rispetto a quella spagnola, semplicemente perché in Italia squadre del genere si chiudono molto di più rispetto agli spazi concessi, per esempio da quella di Ancelotti. Quindi che cosa farà Fonseca? Cambierà tanto modulo i giocatori? No, non troppo. In realtà 9 undicesimi saranno gli stessi scesi in campo a Madrid. Cambierà ovviamente Alvaro Morata, che è rientrato a casa e sta bene, però non sarà della partita dopo il trauma cranico subito ieri. Al suo posto Abraham, e poi Musa che va in panchina lasciando spazio ad un attaccante, quindi per cercare di scardinare più facilmente la difesa avversaria. Per il resto Maignan in porta, difesa con Royal, ciao Tomori e Teo Hernandez, Fofana e Rendes a centrocampo, poi Leao, Pulisic e appunto Chukwueze, dietro Abraham. Studio.
Un Milan che viene dalla notte di Madrid, come finisce a Cagliari-Milan? Stefano Impalomeni.
Deve necessariamente ripetere l'impresa di Madrid, dunque Milan favorito, Milan che vincerà, Cagliari-Milan segno 2.
Beh, si conclude il sabato con un super derby, quello tra Juventus e Torino, trasmesso da DAZN e Sky. Per la Juventus Camillo De Michelis, per il Torino Emanuele Pastorella.
La Juventus è pronta a tornare in campo dopo il pari ottenuto contro Lille e i bianconeri dovranno disputare una gara che non è mai banale, il derby contro il Torino. Per il match di sabato 9 novembre alle 20.45 Thiago Motta si affiderà al 4-2-3-1. In porta toccherà ancora a Di Gregorio, in difesa potrebbe esserci qualche cambio e sulla destra potrebbe rivedersi Savona. In mezzo spazio a Gatti e Kalulu, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Cabal e Cambiaso. A centrocampo sembra difficile che Thiago Motta rinunci a Manuel Locatelli, accanto a lui potrebbe esserci ancora Kefren Turam, ma attenzione anche al ritorno di Weston McKennie. Sulla tre quarti si dovrebbero rivedere Consensao, Cobb Mainers e Yıldız. Infatti per la prima volta in campionato Thiago Motta dovrebbe schierare insieme il numero 7 bianconero e il talento classe 2005, mentre in avanti ci sarà sempre ancora Dusan Vlahovic.
Il Torino si avvicina alla sfida contro la Juventus con tutto il peso della storia, perché i Granata hanno vinto un solo derby dal 1995 ad oggi e il presidente Cairo ne ha persi addirittura 23 sui 30 della sua gestione. Oltre a questa cabala, questa maledizione da derby, il tecnico Vanoli deve anche fare i conti con le assenze, perché oltre ai Lungo, De Genti, Skurs e Zapata bisognerà capire le condizioni di Adams. La sensazione è che lo scozzese possa andare, se non altro, in panchina con Sanabria, che a questo punto dovrebbe giocare in attacco insieme a Vlasic, una sorta di seconda punta per il croato, con una mediana decisamente più muscolare formata così da Ricci, Ilic e Linetti, con Pedersen e Lazzaro sulle corsie esterne. Anche in difesa il tecnico ha ancora diversi ballottaggi da risolvere. Al momento il terzetto in vantaggio sembra essere formato da Valukievic, Maripan e Coco davanti al portiere Milinkovic-Savic. Studio.
Caro Stefano Impalomeni, derby di Torino, Juventus, appunto Torino, come finisce?
Marco, la Juventus è più forte, ma stiamo parlando di un derby, dunque pareggio tra Juventus e Torino, Juventus-Torino X.
E andiamo al lunch match di domenica 12.30, alla Super Atalanta, ospita l'Udinese, e per l'Atalanta Patrick Iannarelli, per l'Udinese Davide Marchiol.
L'obiettivo è uno soltanto, cercare la sesta vittoria consecutiva in campionato. Una partita importante, quella dell'Atalanta contro l'Udinese, un lunch match in cui i nerazzurri dovranno riconfermarsi dopo l'ottima prestazione di Napoli e dopo il sigillo europeo contro lo Stoccarda, il 2-0 che ha permesso ai nerazzurri di volare in alto anche nella classifica generale della nuova Champions League. Sarà una partita fondamentale quella con i friulani, anche per capire come gestire il tridente, il trequartista, tutte le varie soluzioni d'attacco di Gian Piero Gasperini. Reteghi, Lookman, De Ketelare ancora una volta si farà la conta nel caso in cui Gasperini dovesse scegliere il trequartista Samardžić o Pasalic. Potrebbe essere un'occasione anche per Nicolò Zaniolo dopo il gol, il primo gol in maglia nerazzurra proprio in Europa. Per quanto riguarda la difesa, da valutare soltanto Kolasinac, che è uscito per un problema muscolare contro lo Stoccarda, appunto. Vedremo, ci sarà probabilmente Kossounou con Jim City e Ian a completare il reparto davanti a Carnesecchi.
L'Udinese si prepara a far visita all'Atalanta al Gavis Stadium dopo le due sconfitte consecutive contro Venezia e Juventus. Mister Costa Runjanič per questa gara dovrebbe avere sostanzialmente tutti a disposizione tranne Sanchez, però chiaramente i rientranti dagli infortuni non sono ancora al meglio e Kellen Campetto-Venn sarà da valutare il loro impiego dal primo minuto. Formazione probabile quindi che vedrà un 3-5-2 con Okoye in porta, Cabasele, Biol e Touré in difesa sulle fasce e Izibue a destra con Camara a sinistra, in mezzo Karstrom in cabina di regia con Lovric e Pagero favoriti su appunto e Kellen Campezzarraga per un ruolo da titolare. Davanti il dubbio forse più importante, perché la coppia d'attacco Luca Davis per ora ha sempre dato garanzie buone, mentre Toven ancora non è al 100% per quanto abbia giocato a titolare contro la Juve, quindi in questo momento l'inglese è in leggero vantaggio sul numero 10 e capitano dell'Udinese. Studio.
Caro Stefano Pallomeni, questa Atalanta sempre più europea ospita l'Udinese, come finisce?
Con la vittoria dell'Atalanta, dunque Atalanta-Udinese segno 1.
Andiamo a Firenze, ore 15, domenica Fiorentina-Verona per la Fiorentina. Dimitri Conti per le Verona, Francesco Galvagni.
L'Hellas Verona come ultimo avversario sulla strada della Fiorentina prima di lasciare spazio alla sosta per le nazionali. Viola sono reduci dalla sconfitta di giovedì sul campo della Poel, che ha interrotto la grande corsa fatta di 7 vittorie consecutive. Comunque la striscia è ancora aperta in Serie A, dove i Viola sono arrivati a 5 nel 4-2-3-1 consueto. Palladino ritorna a puntare sugli uomini migliori, sui fedelissimi, sui quali ha costruito appunto il filotto di vittorie consecutive. Quindi De Gea tra i pali, Dodò e Gosens sulle corsie della difesa, al centro si riforma la coppia con Comuzzo e Ranieri, a centrocampo non è al meglio Cataldi, quindi con Bove si dovrebbe vedere Adli favorito su Richardson. Sulla linea della tre quarti, corsie presidiate da Sottil e Colpani, con Beltran alle spalle dell'unica punta, designato Moise Kean, staff al lavoro per tenere buona la caviglia.
Dopo aver ritrovato la vittoria nell'ultimo turno contro la Roma dell'ex Ivan Juric, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti affronta la trasferta di Firenze, dove domenica sarà ospite allo stadio Ardelio Franchi della Fiorentina di Raffaele Palladino. L'ex tecnico di Empoli e Venezia dovrebbe confermare la linea del 4-2-3-1 con Montipò tra i pali, Magnani e Coppola i centrali della linea difensiva, con Dani Luke largo a destra e Bradaric a sinistra. In mezzo al campo confermatissima la coppia composta da Duda e Serdar, mentre davanti Suslov trequartista con Livramento a destra, Lazovic a sinistra e davanti confermatissimo Kasper Tengstedt come riferimento offensivo centrale. Restano ai box Davidovic e Frese, mentre rientrano dalla squalifica Chachua e Belaiane, che andranno presumibilmente in panchina. Studio.
Siamo di Palomeni, la Fiorentina reduce dal capo in Europa, ospita il Verona, come finisce?
Il Franchi finisce con la vittoria della Fiorentina, Fiorentina-Verona segno 1.
Ore 15 su DAZN, Roma-Bologna, e allora per la Roma Gabriele Chiocchio, per il Bologna Leonardo Bosello.
L'ultima gara prima della sosta vede una Roma praticamente a minimi termini, sia come gioco che come risultati, affrontare un Bologna che non perde da agosto e che ha due giorni di riposo in più, avendo giocato martedì contro il Monaco in Champions League. Per questa partita, Juric spera di recuperare Ndicka, assente ieri a Bruxelles per indisposizione, da schierare al centro dei tre di difesa con Mancini e Angeligno davanti a Svilar. Sulla fascia sinistra dovrebbe tornare titolare Zaleski, con Celik sul lato opposto e la coppia francese con Elefé al centro. Davanti, dopo aver giocato mezz'ora in totale nelle ultime due gare contro Hellas Verona e Saint-Gilloise, ci si attende il rientro dal primo minuto di Paulo Dybala, insieme a Pellegrini sulla linea dei trequartisti e a Dovvik come riferimento offensivo.
Dopo la sconfitta in Champions League contro il Monaco di martedì sera al Dall'Ara, il Bologna prova a reagire in campionato domenica alle 15 all'Olimpico in trasferta contro la Roma di Juric. Per Vincenzo Italiano ancora quattro indisponibili: Erlich, Ebischer, Elazzuzzi e Cambiaghi, e probabile 4-2-3-1 con Skorupski in porta. In difesa a destra potrebbe tornare Lolo De Silvestri, confermati i due centrali Boukema e Lukumi. A sinistra potrebbe tornare Lico Yannis, leggermente in vantaggio su Miranda. In mezzo al campo Freuler, certezza della squadra rosso-blu. Al suo fianco Pobega potrebbe giocare dal primo minuto. Il tridente offensivo da destra a sinistra con Orsolini, Odgaard e Ndoye a suggerire la prima punta. Santi Castro, studio.
Siamo in Palomeni, momento difficilissimo per la Roma che ospita il Bologna. Come finisce?
La vittoria della Roma, Roma-Bologna, segno 1.
Monza Lazio ore 18 da Zone Sky per il Monza Federico Ferrario, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
Il Monza in campo domenica alla ricerca dei tre punti contro probabilmente la squadra più in forma del campionato e non solo, stiamo parlando della Lazio di Marco Baroni. Marco Baroni che doveva essere l'allenatore del Monza di quest'anno prima che arrivasse Alessandro Nesta, e come cercherà Alessandro Nesta di poter portare a casa punti contro il suo passato, nonché la Lazio, beh, con Turati fra i pali, solita difesa 3 composta da Izzo, Pablo Marie e Andrea Carboni. A centrocampo ritroveremo Bondò e il capitano Matteo Pessina, sulla destra Pedro Pereira, sulla sinistra Kyriakopoulos. L'attacco a tre dovrebbe vedere la partenza dal primo minuto di Daniel Maldini con Dani Mota in supporto dell'unica punta Milan Djuric, che l'anno scorso segnò una doppietta proprio qui in casa contro i biancocelesti.
Vola sempre più in alto la Lazio di Marco Baroni, dopo aver ottenuto contro il Porto la nona vittoria nelle ultime 10 partite. Solide rotazioni per il tecnico biancoceleste, che cambierà 5 elementi rispetto a giovedì sera. Per Monza dovrebbe recuperare Patrick, ma solo per la panchina, mentre per Castrovilli se ne riparlerà nel 2025 dopo la lesione al menisco del ginocchio sinistro. In porta rientra Provedel, davanti a lui difesa 4 con Lazzari e Gila e le conferme di Romagnoli e Tavares, tra i migliori contro il Porto. A centrocampo al fianco di Guendouzi torna Rovella, entrato dalla panchina in Europa League. Davanti ancora titolare Castellanos, che poi partirà per l'Argentina per rispondere alla convocazione di Scaloni. Alle sue spalle confermato capitan Zaccagni a sinistra, Dia al centro e Isaksen sulla destra, con Pedro che può spaccare la partita dalla panchina. A voi studio.
Una Lazio lanciatissima in casa del Monza di Nesta, come finisce Stefano Impalomeni?
Con la Lazio che vince, vincerà dunque Monza Lazio segno 2.
Domenica sera si chiude alle 20.45 su DAZN Inter-Napoli, il big match per l'Inter, Ivan Cardia per il Napoli, Fabio Tarantino.
Simone Inzaghi ritrova la squadra al gran completo con l'eccezione di Carlos Augusto. Il principale dubbio di formazione riguarda il centro della difesa, perché Acerbi è recuperato e contro Lukaku sarebbe per certi versi la scelta più naturale, ma non gioca dal 20 ottobre e anche contro l'Arsenal non ha messo minuti nelle gambe. De Vrij in compenso si è ben disimpegnato in assenza del compagno e quindi il ballottaggio è aperto. Per il resto tornerà l'Inter di gala con Sommer in porta. In difesa Pavard è favorito su Bissek a destra e Bastoni prenderà il suo posto a sinistra. Darmian in vantaggio su Dumfries per la corsia di destra a centrocampo, con il ritorno del terzetto formato da Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Di Marco a sinistra, in attacco ci sarà la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.
Sarà la gara degli ex due, in particolare Antonio Conte in panchina e Romelu Lukaku al centro dell'attacco del Napoli, volendo anche tanti altri. Sarà la gara del primo posto che il Napoli vuole blindare e che l'Inter vuole raggiungere. Sarà una gara che si preannuncia spettacolare, quella tra Inter e Napoli in campo domenica alle 20:45 a San Siro. Il Napoli si presenterà al Meazza con la stessa formazione che ha perso contro l'Atalanta. Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, e Olivera in difesa. A centrocampo l'unico vero reale dubbio, Lobotka torna, sarà convocato nuovamente, panchina oppure subito da titolare? E questa è la principale riflessione per Conte. Accanto al play ci sarà Anghissà e quindi Politano da una parte, altro ex Kvara dall'altra, e poi oltre a Lukaku ci sarà McTominay. Studio.
E beh, chiudiamo con il big match. Stefani Palomeni, come finisce?
Vincerà l'Inter, dunque Inter-Napoli, segno 1.
Termina qua il giro dei campi. Buon calcio a tutti.